Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici ascoltatori, al microfono Dario Villani, oggi è nostro ospite Franco Probi da Pescara. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Franco.
Ciao Dario, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
E oramai da alcuni anni si sta assistendo a un lento passaggio al digitale della radio italiana pubblica e privata. Si è partiti dal progressivo spegnimento degli impianti a onde medie per poi passare alla stessa modulazione di frequenza che ha adottato lo standard digitale del DAB. È in atto uno smantellamento degli impianti a onde medie, nonché di quelli a onde corte, che ha investito non solo l'Italia ma tutta l'Europa. I motivi addotti sono principalmente i presunti danni alla salute umana provenienti da impianti troppo potenti. Nati peraltro nel dopoguerra in aree rurali, ma dove poi la demografizzazione è avanzata fino a costruire città e paesi sotto antenne, prima ampiamente lontane da centri abitati. Un falso pretesto probabilmente questo, visto la presenza poi di impianti ponti per la telefonia mobile, addirittura allocati al di sopra di condomini. Ma forse più semplicemente una questione di costi, visto che trasmettere con impianti fra i 100 e i 1000 kW in onde media costa un occhio della testa, visto i recenti costi dell'energia elettrica. Sarebbe a questo punto apparso inutile la delocalizzazione di questi impianti, anziché una politica troppo spregiudicata che sta facendo sì che nemmeno un paio di impianti a livello nazionale possano restare accesi su tutta la penisola. Ciò che in termini di politica più saggia sarebbe stato più logico, sia da un punto di vista tecnico nell'eventualità della defaillance del sistema digitale, sia per garantire agli utenti purtroppo poco organizzati di poter avere maggiori scelte di ricezione. Fatto è che da alcuni tempi transitano nei post dei vari gruppi di Facebook legati al radioascolto video di torri d'acciaio alte centinaia di metri, noti col nome tecnico di piloni autoirradianti, torri abbattute, addirittura fatte deflagrare. Di tutto questo dialoghiamo oggi con Franco Probi, noto appassionato di radioascolto, nonché uno dei privati che ha partecipato alla chiama del MISE per l'assegnazione delle frequenze a onde medie, allestendo una propria radio privata a Pescara. Ecco Franco, dunque hai visto anche tu questi video su Facebook dell'abbattimento delle torri per onde medie?
Sì, io ho visto questi video, Dario, e ho potuto vedere addirittura l'abbattimento della torre di Pescara, del centro trasmittente Rai di San Silvestro, ed è stato un colpo al cuore, ti assicuro, anche perché quella torre faceva parte del panorama della mia città, insomma, da quando sono nato. È una torre che è stata costruita fu costruita 72 anni fa, alta 160 metri, trasmise per decenni i programmi della RAI, del primo e del secondo canale, e dal 7 luglio non esiste più, così come non esistono più tanti altri.
E diciamo che si può dire è stato quasi un serial killer, perché sono stati a poco alla volta su Facebook sono transitate quasi tutti i piloni più importanti d'Italia che andavano su onde medie, no?
Sì, quello che io per me personalmente voglio dire è un errore strategico, l'abbattimento delle torri di trasmissione. Io potrei anche capire le eventuali motivazioni, che peraltro non sono ancora state chiarite dalla RAI, per la cessazione delle emissioni in onda media, ma temo che l'abbattimento delle torri di trasmissione sia davvero un errore.
E diciamo che sostanzialmente i motivi principali sono il problema dell'elettrosmog, che può comunque causare dei danni alla salute umana principalmente, però i costi elevati di gestione, perché sono in gioco delle potenze elevatissime, e chiaramente oggi come oggi trasmettere con 600 kW, 1000 kW è un dispendio enorme di energia elettrica.
Ma Dario, guarda, allora dal punto di vista dell'elettrosmog sono assai perplesso. Primo, perché molti impianti trasmittenti erano comunque situati, e sto parlando chiaramente degli impianti RAI, erano situati in zone non densamente abitate. Secondo, perché le potenze erano state significativamente ridotte. Terzo, perché a fronte di oramai era rimasta una flotta, chiamiamola così, di appena 11 o 12 antenne trasmittenti in onde medie, però a fronte di queste 11-12 in onde medie ce ne sono centinaia e centinaia in modulazione di frequenza. Per esempio, abbiamo ripetitori in ogni dove che consumano energia e che irradiano onde elettromagnetiche,
senza contare i ripetitori per la telefonia mobile, per i cellulari, no?
Vabbè, quelli non li contiamo proprio, perché ne abbiamo uno ogni 100 metri oramai.
Diciamo che poi si è criticato moltissimo, diciamo, il famoso 5G, adesso siamo anche al 6G, che addirittura potrebbe causare dei problemi anche alla salute, non sono provati. Diciamo che giustamente hai detto tu che ci sono degli impianti che erano delocalizzati, e forse su questo si poteva puntare a delocalizzare quelli che invece non lo erano.
Certamente.
Perché ad esempio ricordiamo che ci sono stati degli impianti installati dalla RAI che si trovavano negli anni 50 in aperta campagna, poi è avanzata, hanno cominciato a edificare intorno agli impianti, per cui poi sono, diciamo, non è la RAI, sono gli altri che sono andati a costruire sotto gli impianti trasmittenti, quindi diciamo
esattamente
che,
ecco, non si sono mai diciamo chiaramente che non si sono mai rispettati le aree di rispetto attorno ai centri trasmittenti, che avrebbero consentito comunque di continuare a lavorare. Ma non è questo il problema. Io voglio dire, Dario, chiaramente noi non abbiamo una motivazione ufficiale, perché non ancora, per quel che mi concerne, abbiamo una motivazione ufficiale da parte della RAI, quindi sono le nostre, chiaramente quelle che si leggono sul web, sui social eccetera, sono solamente delle speculazioni. Chi parla di un inesorabile abbandono dell'ascolto sulle onde medie a favore delle nuove tecnologie, quindi non c'è più audience, c'è chi parla chiaramente di elettrosmog, c'è chi parla di eccessivi costi di gestione eccetera, però voglio dire, mi piacerebbe sapere qual è la politica della RAI, che tra l'altro svolge un servizio pubblico
No, per la verità sembra che un comunicato ufficiale in questo senso ci sia stato, e Rai Way diceva che adduceva proprio ai motivi di costi per l'energia elettrica, perché in questo periodo soprattutto noi siamo oberati, no, dai costi del carburante, quindi chiaramente anche l'energia elettrica, le bollette che ci arrivano a casa sono esorbitanti, e diciamo che mai come in questo caso, diciamo, l'energia elettrica gioca un ruolo chiave.
Il comunicato evidentemente mi è sfuggito, e comunque voglio dire, rispetto alle decisioni di un'azienda che ha anche dei, voglio dire, un bilancio da far quadrare, per carità, però io penso anche che un'azienda come la Radio Televisione Italiana, che svolge un servizio pubblico, abbia anche degli obblighi nei confronti della collettività, e quindi penso che, per esempio, così come accennavi tu sul fatto di mantenere due o tre impianti in Italia collocati in zone strategiche, avrebbe consentito, per esempio, di mantenere un canale di comunicazione con la popolazione, per esempio in casi di calamità naturali, laddove molte volte le comunicazioni di prossimità si interrompono. Così come la possibilità di continuare a servire un pubblico, sia pure ristretto, ma che appartiene alle minoranze etniche e linguistiche. E sto pensando, per esempio, in questo momento alle proteste che sono arrivate dalla comunità slovena in Italia, la comunità di frontiera tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia, che veniva servita proprio da una frequenza di onda media che era il canale di Trieste A. Ecco, queste sono le considerazioni che mi vengono da fare.
Di collettività, diciamo, il termine più odioso che si usa in questo periodo purtroppo è di consumatori. Probabilmente è proprio questo che manca, la voce dei consumatori a farsi sentire nei confronti della RAI, che peraltro è rimasta ancora a vigilare sul pagamento dei canoni. Ecco, cambiamo un attimo argomento, diciamo che in un certo senso poi è legato anche a quello di cui stiamo parlando. Te sei uno di quei privati che ha avuto accesso alle frequenze, perché il MISE ha messo a disposizione, diciamo, ha messo a disposizione le frequenze che erano già state assegnate all'Italia ai privati. A che punto è la tua iniziativa editoriale?
Non è il MISE, ma ha messo a disposizione gratuitamente le frequenze e continua a metterle a disposizione a seconda delle risorse che sono ancora disponibili. Noi abbiamo iniziato la trasmissione sperimentale su 603 kHz, adesso da qualche settimana abbiamo dovuto interrompere questa sperimentazione per via di un problema tecnico di alimentazione del nostro trasmettitore, ma contiamo comunque di ripristinare la trasmissione entro brevissimo tempo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Franco, io credo a memoria che si parli in Italia di DAB da oltre 20 anni. Io ho seguito la sperimentazione, oramai siamo praticamente arrivati al traguardo, e diciamo che soprattutto il MISE, no? Lo citavamo prima, ha sottolineato quanto potesse essere, diciamo, indolore e non traumatico il passaggio della radio al digitale. Diciamo, stiamo parlando di un evento ormai già realtà in tutta Europa e che investe da una parte gli ascoltatori, che odiosamente, dicevo prima, li si vuole definire come consumatori, I quali però chiaramente devono cambiare gli apparecchi riceventi, e da un'altra parte ci sono le imprese che oggi occupano oltre 3.000 persone e, secondo dati recenti, fatturano oltre 650 milioni di euro. Ecco, tu, diciamo, tu hai cambiato il tuo autoradio in macchina, Franco?
No, non l'ho cambiato e non ho nessuna intenzione di cambiare, almeno fino a quando non cambierò la mia automobile, magari me ne ritroverò una già installata. Non ho nessuna intenzione.
Ecco, però diciamo è un polverone, perché io vedo soprattutto tra gli amici su Facebook ci sono molte persone che fanno radio. È un argomento molto dibattuto questo, no?
È un argomento molto dibattuto, sì, ma è anche, secondo me, un argomento anche troppo sopravvalutato. E io trovo che stiamo parlando in Italia di DAB da almeno 20 anni, e secondo me, permettimi di dirlo, ne parleremo ancora per altri 10, 15, 20, perché non arriveremo, a mio parere, ad un cambiamento epocale in tempi brevi. Il DAB prevede dei costi anche abbastanza elevati di investimenti, anche se poi a fronte abbiamo dei ridotti costi di gestione. E poi il problema resterà sempre, riguarderà sempre l'accesso pluralistico a questa nuova tecnologia, che secondo me sarà comunque sempre a vantaggio dei grandi gruppi radiofonici, dei grandi network nazionali.
Ecco, diciamo che c'è già l'associazione di categoria che fa parte di Confindustria, che sottolineava come diciamo l'utenza e i famosi consumatori stiano invece reagendo già bene a questo passaggio al DAB, no? Al digitale, per quanto riguarda la radio. Parecchie persone già usano in macchina soprattutto grazie al cellulare mobile riescono a fruire della radio. Senz'altro è probabile, quello che forse preoccupa è addirittura che si parli di una obbligatorietà di passaggio al digitale, addirittura prevista entro il prossimo anno. Io credo che forse più che parlare sempre di mezzi, di strumenti di trasmissione, bisognerebbe parlare un pochettino più di quanto riguarda di contenuti, no? Perché poi alla fine queste radio, torniamo sempre al solito discorso, trasmettono pubblicità a getto continuo, trasmettono musica, che pure anche quello è libertà di pensiero, libertà di espressione, però io non vedo altri tipi di categorie di programmi, no? Da queste radio ci sono poche talk radio, poche radio che effettivamente facciano informazione, addirittura si limitano a quei 2-3 minuti di scarno notiziario che viene messo sull'ora da ogni radio e poi insomma finisce lì. Addirittura sappiamo bene come è andata per quanto riguarda i giornali regionali della RAI, ecco, qui stiamo parlando di servizio pubblico.
Infatti la tragedia a mio parere della modulazione di frequenza è che si è intasata di grandi network, di frequenze che trasmettono tutti la stessa playlist, e sono poi via via scomparse le radio locali. Le radio comunitarie sono veramente pochissime, quelle che fanno cultura, quelle che diversificano anche il palinsesto, adesso comandano i clock radiofonici, e sono poi tutto sommato tutti quanti abbastanza riconoscibili e omologati. Passaggi pubblicitari a gogo, scarnissimi notiziari preconfezionati di 2-3 minuti e musica.
Notiziari in genere affidati quasi sempre a delle agenzie in esterno, no? Che poi forniscono, certo, altre radio,
tutte produzioni esternalizzate,
difficilmente autoproducono le radio locali, e non ne parliamo,
sì,
proprio,
sì.
Va bene, esatto. Franco, non so, tu hai qualche altra cosa da aggiungere su questo discorso, però se no chiudiamo qui la nostra chiacchierata.
No, io ti ringrazio per l'ospitalità che mi hai offerto e saluto te e i tuoi ascoltatori.
Vogliamo,
grazie,
ricordare di nuovo il nome della tua radio per chi la volesse seguire?
Certamente, Nuova Radio 603 AM, naturalmente è ascoltabile anche attraverso il web dal sito www.nuovaradio603.it.
Franco Probi in collegamento telefonico da Pescara, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie Dario, un caro saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apple verso intesa con produttore chip Cina, mette in allarme i senatori americani che chiedono una verifica sulla minaccia alla sicurezza nazionale. Sale dunque la pressione su Apple. Alcuni senatori americani hanno chiesto all'intelligence di esaminare il possibile accordo fra Cupertino e il produttore di chip cinese Yangtze Memory Technologies e verificare se pone una minaccia alla sicurezza nazionale. A chiedere l'esame, in una lettera al direttore dell'intelligence Avril Haines, sono Mark Warner e Marco Rubio. Il presidente e il vicepresidente della commissione di intelligence del Senato americano, preoccupati che Apple possa presto usare i chip di Yangtze Memory Technologies, che ha ampi ma spesso opachi legami con il Partito Comunista Cinese. Ancora più eclatante il progetto di Apple, che potrebbe spostare in India la produzione di un quarto dei suoi iPhone entro il 2025. La previsione viene dagli analisti della Ilung AP Morgan, che la annunciano come possibile ombrello di riserva per una eventuale rottura dell'azienda di Cupertino con la Cina. A causa delle crescenti tensioni geopolitiche e dei ripetuti lockdown indetti nel paese a causa del COVID-19, secondo la società finanziaria, Apple sarebbe già pronta a muovere in India entro la fine di quest'anno la produzione di almeno il 5% del suo nuovo modello iPhone 14. Sempre secondo Morgan, Apple potrebbe spostare dalla Cina la produzione di almeno il 25% di tutti i suoi prodotti, includendo, oltre agli iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e AirPods entro il 2025. L'azienda è già operativa in India dal 2017, quando, rispondendo all'invito del governo di Delhi per spingere la manifattura locale, ha creato partnership prima con Wistron, poi con Foxconn, con le quali realizza l'assemblaggio degli iPhone. Anche Bloomberg, in un report all'inizio di settembre, aveva anticipato che il gruppo Tata aveva avviato trattative con Wistron per la creazione di una joint venture per l'assemblaggio degli iPhone in India. L'India, peraltro, è il secondo mercato mondiale più grande per gli smartphone, dopo la Cina. Instagram sta testando un nuovo modo per filtrare i messaggi di nudo non richiesti, inviati tramite messaggi diretti. La conferma è arrivata direttamente da Meta al sito specializzato The Verge dopo che il ricercatore italiano, Alessandro Paluzzi, ha individuato tracce della funzionalità Nudity Protection all'interno del codice dell'app. La tecnologica dovrebbe permettere a Instagram di inserire, in automatico, le foto che contengono nudi in una cartella separata del menu dei messaggi diretti Direct, in modo tale che gli utenti non le vedano se non cliccando appositamente su di essa. Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti per garantire che queste nuove funzionalità preservino la privacy delle persone, dando loro il controllo sui messaggi che ricevono, riferiscono da Meta. Gli screenshot della funzione pubblicati dal ricercatore Paluzzi suggeriscono che Instagram elaborerà tutte le immagini per questa funzione sul dispositivo, senza inviare nulla ai server. Inoltre, si potrà comunque scegliere di ricevere tutte le foto in arrivo da contatti fidati. Solo qualche mese fa, il social ha introdotto la possibilità di filtrare i messaggi che contengono certi termini, secondo una lista che ogni utente può attivare e implementare. Questo per nascondere le conversazioni indesiderate, spam e violenza. Uno studio dei ricercatori della De Montfort University, Leicester, rivela che i bambini di 10 anni perdono circa una notte di sonno a settimana rimanendo svegli per utilizzare i social media. La ricerca, guidata dal docente di psicologia, il dottor John Shaw, suggerisce che il 12,5% dei bimbi intorno ai 10 anni si sveglia volontariamente per controllare le notifiche sul cellulare. Per il suo studio, Shaw ha analizzato il comportamento di 60 preadolescenti provenienti da diverse scuole e città nel Regno Unito. Il gruppo ha dormito in media a 8,7 ore ogni notte, meno delle 9-12 ore raccomandate per quella fascia di età dai Centers for Disease Control and Prevention. La maggior parte ha ammesso di aver utilizzato i social media per più di 4 ore al giorno, con 2/3 che hanno affermato di utilizzarli proprio prima di coricarsi. Il timore di essere estromessi, che è amplificato dai social media, sta influenzando direttamente il sonno dei più piccoli, che vogliono sapere cosa stanno facendo i loro amici. Se non sei online quando sta succedendo qualcosa, significa che non stai prendendo parte a quella cosa. Si cade in un loop. Chi è ansioso va ancora più sui social media, il che lo rende più ansioso ancora, con un impatto negativo sul sonno.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.